Newsline Sera.
18.45 in punto, buonasera, bentrovati. L'edizione serale del GR controllato da Domenico Guarino in studio. Non è in pericolo di vita, ma è stata trasferita in camera iperbarica all'ospedale fiorentino di Careggi la 54enne intossicata dal monossido di carbonio alla propria abitazione a Levane, nel comune di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Le condizioni della donna sono apparse più serie rispetto al primo ricovero in Valdarno, alla gruccia, tanto da necessitare appunto il trasferimento a Firenze. Il malore intorno all'1:12, la 54enne si è alzata durante la notte ed ha perso subito conoscenza. A chiamare il 118 il marito, che si è reso conto con prontezza di quanto stava accadendo. La famiglia, composta da 5 persone, marito, moglie, 2 figli e il nonno paterno, è di origine pakistana, abita nella villetta di Levane. La donna è stata portata via dall'ambulanza e il resto della famiglia ha raggiunto l'ospedale della Gruccia nel Valdarno con mezzi propri. Per loro si segnalano solo lievi conseguenze. L'anarchico Antonio Recati, trentenne di Prato, rimane in carcere per l'attentato incendiario alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo la notte del 13 gennaio per il pericolo, viene detto, di reiterazione di reati. A deciderlo la GIP Angela Fantechi, decidendo sul fermo ed escludendo però l'aggravante del terrorismo. L'attentato ha avuto finalità politica, dice la giudice, ma non risulta accertata in modo convincente la finalità terroristica e pertanto non ha convalidato il fermo. Chiesto al carcere l'osservazione psichiatrica e l'alta sorveglianza, su sollecitazione dei difensori, Recati sarà sottoposto a controlli medici. Una camminata cin cin nell'oltrano di Firenze con in mano le mappe di R&B che evidenziano gli annunci per vedere quante abitazioni sono in regola con la normativa sugli affitti brevi entrata in vigore il 1 gennaio, che prevede tra l'altro di rendere evidente la destinazione di un appartamento a finalità turistiche esponendo una targhetta con il codice identificativo nazionale, il CIN per l'appunto. Iniziativa che si è svolta questa mattina a cura del comitato Salviamo Firenze per viverci, l'ha seguita per noi Chiara Brilli, che ha intervistato Massimo Torelli, portavoce del comitato.
Salviamo Firenze per viverci, dopo le K-box e i tastierini, rilancia sui CIN oggi una passeggiata di verifica, in particolar modo nell'oltrarno. Siamo di fronte a un portone che manifesta quale situazione?
La situazione che risultano qua 3 appartamenti turistici, sia dai portali che da una cittadina che ci vive. Se uno vede fuori, vede la pulsantiera, solo uno evidenziato correttamente, gli altri 2 non sono evidenziati. Quindi se ci fossero i vigili che avessero voglia di fare i controlli dovrebbero arrivare qui, loro hanno già l'elenco di chi è registrato sugli affitti turistici, entrare dentro e dire bene, uno fare prima di tutto una sanzione da 800-8.000 euro perché non hanno esposto il CIN in maniera visibile. Dall'altra parte non basta questo, dovrebbero salire su e controllare gli standard di sicurezza di quell'appartamento, se sono standard equivalenti agli standard alberghieri.
Quindi voi dite la rimozione a febbraio delle key box, la delibera non basta, adesso cosa si deve fare?
Non basta. È una bella prima soddisfazione che poteva essere fatta molto prima, ora vanno levati anche i tastierini, ora si deve continuare per lavorare sul grosso del numero. I tastierini sono circa 1.500, le case in affitto turistico a Firenze sono oltre 15.000. Quanti di questi 15.000 sono in regola e possono continuare a fare affitti turistici?
Nel 2024 i passeggeri della tranvia a Firenze hanno superato i 39 milioni. L'aumento, riporta una nota di Palazzo Vecchio, è dell'11,8% rispetto al 2023, ovvero oltre 4 milioni in più. Nel 2024 sulla T1 Villa Costanza Careggi i passeggeri sono stati 25 milioni e mezzo, per la T2 invece Aeroporto Piazza dell'Unità 13 milioni e mezzo. A ottobre per la prima volta sono stati superati 4 milioni di passeggeri mensili, di cui oltre 2 milioni e mezzo sulla T1. Confrontando i dati mensili del 2024 rispetto al 2023 si nota inoltre che il numero di passeggeri nel 24 è sempre stato superiore, che l'aumento è dovuto principalmente alla performance della T2. I sindaci e i cittadini dei territori interessati dalla linea ferroviaria faventina, quindi Mugello e la Valle dell'Amone, ma anche alcuni comuni della Val di Sieve, scendono in piazza invece per protestare contro i disservizi e rilanciare un'attenzione sulla linea per il presente e il futuro, che oggi dicono è venuta meno. L'appuntamento per il 2 febbraio alle 10 ai Giardini Dino e Sibilla della stazione di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. L'iniziativa nasce, viene detto, per tenere alta l'attenzione sui disagi con cui ogni giorno, questa la denuncia, devono fare i conti tra cancellazioni e ritardi dei treni e convogli affollati, per lanciare un manifesto per la Faentina chiedendone la sottoscrizione alle regioni Toscana e Emilia-Romagna con impegni immediati e più strutturali. La chiusura di Pitti Uomo nel segno positivo, ieri l'ultimo giorno della 107esima edizione, un'edizione segnata, come dicevamo, dal segno più. Ieri abbiamo fatto il bilancio con l'amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone. Sentiamo.
Il bilancio è al di sopra di quelle che erano state le attese previste quando ci siamo sentiti 3-4 giorni fa. È andata molto meglio del previsto, non pensavamo che ci sarebbe stata questa attenzione, questa pressione positiva sulla manifestazione. Molto adesso è cresciuto del 3%, Italia tiene, gran belle collezioni, sicuramente, come sappiamo, si sta attraversando un momento difficile, ma al quale, come è sempre successo negli anni scorsi, la moda riesce a reagire con una rapidità assolutamente straordinaria, che è molto dovuta anche a quella che è considerata a volte una debolezza del sistema italiano manifatturiero della moda, e cioè il fatto che, essendo legato molto a distretti, quindi a un insieme di piccole aziende che soffrono in questo momento, si riesce nello stesso tempo però a cambiare rapidamente strategie e rispondere alle richieste del mercato. Gran belle collezioni, grande ricerca e soprattutto grande, tra virgolette, complicità di tutta la filiera della moda. Abbiamo visto questa volta al Pitti, più che le altre volte, tutti, dai produttori di materia prima ai fashionisti, ai produttori, quindi ai marchi, e ai dettaglianti italiani e esteri, come non mai impegnati, positivi in ricerca di una soluzione a questa situazione complessa.
Ieri denunce ai carabinieri di aggressioni e rapine di una baby gang sono state presentate dai genitori degli studenti dei licei Gramsci, Saffi e Peano di Firenze, un polo scolastico tra Coverciano e Campo di Marte, dove gli episodi vengono riferiti come ripetuti e preoccupanti. A riportarlo La Nazione: gli studenti, tutti minorenni, adolescenti, sono da qualche tempo attesi, assaliti, secondo le denunce, da un branco che, a quanto dicono le famiglie, si apposta all'entrata e all'uscita del plesso scolastico, prendendo di mira con atteggiamenti minacciosi singoli giovani. Obiettivo: quello di rapinarli di giubbotti, indumenti, soldi, cuffiette, cellulari, pochi averi di cui dispongono. Indagini dei carabinieri sono in corso in quartiere 2, riporta Il Quotidiano, dove da tempo agirebbe appunto una gang criminale che prende di vita i giovanissimi e che, dopo un periodo di stallo, potrebbe aver ricominciato la sua attività criminale, puntando appunto sul polo scolastico di Via del Mezzetta. Le famiglie sono molto preoccupate dalla piega che hanno preso questi episodi e si sono rivolte ai carabinieri e al media. Sarebbero molto gravi le condizioni di un sub sui 40 anni che ha accusato un malore in mare mentre stava effettuando un'immersione in compagnia di un amico vicino alla torre di Calafuria, la celebre scogliera a sud di Livorno. È successo intorno alle 11:30 di stamani. L'uomo è stato ricoverato in ospedale dopo un soccorso in mare dei vigili del fuoco di Livorno con il supporto di personale della sezione navale, una squadra da terra. Il sub è stato recuperato sulla scogliera dei vigili del fuoco immediatamente, affidato al personale sanitario già presente sul posto. Secondo la prima ricostruzione dei soccorritori, l'uomo si trovava in compagnia di un amico, appunto, che, vedendolo in difficoltà, ha dato l'allarme. Sul posto l'ambulanza e l'automedica, dove era presente il 118, e dopo averlo intubato ha iniziato le prime manovre di rianimazione. L'esperienza antifascista di Silvano Sarti, il partigiano Pillo, ha uno straordinario carattere di modernità. Ad affermarlo Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale di Ampi, che ieri ha partecipato all'iniziativa Il valore del lavoro, il valore della resistenza, organizzata dall'Ampi, sezione di Vittoria, l'Ampi di Firenze e della CGL di Firenze. L'iniziativa ha voluto essere un ricordo di Sarti, partigiano, sindacalista della CGL, a 6 anni alla scomparsa, nel centenario della nascita. Sentiamo l'intervista con Bernardo Marasco, che è segretario della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze, ricorda appunto di Pillo.
L'ho portato a tantissime assemblee. Silvano era un istrione strepitoso, ma la caratteristica che aveva Silvano, che era una caratteristica secondo me di grande civismo in realtà, è che se trovava uno per strada che diceva una cosa che non lo convinceva, con mestiere, con grazia, con leggerezza, diceva: guarda, non sono d'accordo, ci si metteva a parlare, cioè non lasciava intentato nessun come dire, nessun discorso, il me ne frega non esisteva nel suo mondo, quindi era interessato ai ragazzi, andava nelle scuole e qualsiasi persona gli facesse una domanda, una questione, facesse un cenno, gli interessava. E devo dire che questo fatto di essere completamente immune a ogni me ne frego, ma essere una persona in cui il cui motto era invece a me interessa, lo faceva essere come una persona di grandissimo tenore morale e civile. E questo si vedeva ovviamente nell'assemblea in maniera chiara, cioè sentire l'assemblea dei collaboratori di Silvano era, vuol dire, è un po' come andare a teatro e vedere Carmelo Bene, cioè era come dire il non plus ultra della capacità comunicativa e dell'empatia e della curiosità.
Protesta oggi a Firenze contro la Leonardo, con un presidio organizzato dalla rete delle associazioni Firenze per la Palestina insieme con altre realtà che sostengono la resistenza del popolo palestinese. Un centinaio di persone che hanno partecipato all'iniziativa organizzata dalla mattina alle prime ore del pomeriggio in piazza San Marco nel centro storico sotto la sede del rettorato, l'Ateneo Fiorentino. Al centro della protesta il boicottaggio delle collaborazioni con Israele prescritto dalla Corte Internazionale di Giustizia alle istituzioni, alle imprese, agli istituti culturali, comprese le università, critiche anche nei confronti dell'Università di Firenze per i rapporti con atenei israeliani, mentre gli attivisti hanno invitato la rettrice Alessandra Petrucci a dimettersi dal comitato scientifico della Fondazione Medor legata appunto alla Leonardo. Una manifestazione invece per salvare Pakshan Azizi, operatrice umanitaria, attivista per i diritti delle donne, condannata a morte dalla Corte Suprema dell'Iran per motivi politici. La organizza Donne Insieme per la Pace di Firenze, che promuove un presidio in Piazza della Signoria, lato Via dei Gondi, lunedì 20 gennaio dalle 18 alle 19. Chiediamo al governo e alla comunità internazionale di agire immediatamente per fermare l'esecuzione capitale, che potrebbe essere eseguita in qualsiasi momento, spiegano in una nota le promotrici dell'iniziativa. Sciopero con presidio infine il 23 gennaio nel punto vendita di Panorama presso il centro commerciale Gigli di Campi Bisenzio. Questo è quanto deciso oggi nel corso di un'assemblea sindacale dei lavoratori per protestare, viene detto, contro le sospensioni combinate solo pochi giorni fa dall'azienda nei confronti di 6 addetti, alcuni dei quali iscritti alla CGIL Fiorentina. In pratica, spiegano note del sindacato, aspettative non retribuite che, come oramai noto, sono state messe in atto attraverso un meccanismo di rivisitazione unilaterale illegittima del DVR del punto vendita, senza alcun confronto e consultazione con il rappresentante sindacale della sicurezza da parte dell'azienda. Sono le 18.57, in conclusione del GR, come di consueto, le previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 19 gennaio. Il cielo sarà variabile, con parziali schiarite al mattino, un nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio, soprattutto sulle province di Grosseto, Livorno, Siena e Pisa, dove saranno possibili piogge sparse, generalmente di debole intensità, e venti deboli moderati orientali di scirocco su costa meridionale, mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo a sud dell'Elba. Le temperature in lieve calo nei valori minimi, le massime invece in aumento. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia, la ritroverete dopo la sigla fino al GR di Popolare Network alle 19.30. da Domenico Guarino l'augurio, una buona serata e un buon weekend a tutti voi. Ciao ciao.
Newsline Sera.